Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
All'ascolto di Big Mag, il meglio della settimana dell'informazione sulle frequenze di Controradio. Partiamo dalla lunga intervista andata in onda sulle nostre frequenze con il neo sindaco di Pistoia Giovanni Capecchi, eletto al primo turno. Alle amministrative di 2 settimane fa, Capecchi ha riportato la città al centro-sinistra dopo quasi 10 anni. Cercherò di capire se sarà possibile trasformare la Porrettana in una linea metropolitana cittadina e terrò per me le deleghe alla partecipazione ed alla pace, ha anticipato ai nostri microfoni. Sentiamo il sindaco di Pistoia Giovanni Capecchi.
Guardate, noi siamo in una città che nel 2026 è attraversata da una linea ferroviaria che è la Porrettana, che va dalla parte nord della città, da Capostrada fino a Sant'Agostino, e praticamente non è utilizzata perché passano da lì 5 treni il giorno. È possibile avere un'infrastruttura di questo tipo che qualsiasi città europea vorrebbe costruire? Noi ce l'abbiamo, gli altri le vorrebbero costruire, noi ce l'abbiamo e non viene utilizzata. Allora, per esempio, Itachi fa un lavoro sulla mobilità su rotaia in tutto il mondo, noi vogliamo metterci a un tavolino con loro, fare un progetto sulla città, capire se questa linea ferroviaria può diventare una metropolitana che attraversa la città dal nord alla zona industriale, perché altrimenti è inutile ragionare sulle città ingolfate dal traffico, l'aria, la qualità dell'aria sempre peggiore. Dobbiamo avere questi progetti di prospettiva, fare una città, realizzare una città sostenibile, più vivibile, partendo da quello che abbiamo, ripeto, perché realizzare un'infrastruttura vorrebbe dire trovare milioni e milioni di euro. Ce l'abbiamo, dobbiamo trovare il modo di farla funzionare, e lo stesso vale per tante cose, ecco, anche a livello di distretto. Noi si parla di distretto, ma arrivare a Prato o a Firenze oggi è un'impresa per chi lavora, per le imprese stesse. Quindi il tassello autostradale di Pistoia Est, che langue da anni e anni, che il ministro Salvini ha ritirato fuori 3 giorni prima del voto dicendo che sarà fatto, e a tempo scaduto, sinceramente, perché io ho invitato tutti i pistoiesi a non ascoltare le promesse fatte il mese prima delle elezioni. Io non ho fatto promesse in campagna elettorale perché mi sembra più serio. Il ministro Salvini è intervenuto 3 giorni prima dicendo che sarà fatto, ma noi vogliamo sapere davvero se verrà fatto, quindi ci metteremo presto a un tavolo anche con la regione, che ce lo dicano definitivamente. E la linea ferroviaria che ci collega con Firenze, 34 chilometri, non può essere una linea ferroviaria rimasta ferma ad anni fa. Ecco, talvolta sembra di vivere in una città straordinaria, bellissima, ma un po' fuori dal tempo. Siamo nel 2026, dobbiamo guardare più all'Europa che al nostro ombelico.
Terrà per sé la delega alla partecipazione?
Sì, partecipazione e pace saranno le due deleghe che terrò per me, e perché sono due temi che hanno accompagnato la campagna elettorale, perché sono due temi che sento profondamente, perché anche su questo Pistoia darà un segnale. Ecco, anche dalle città può partire una nuova politica per la pace, che riguarda il mondo, ma che riguarda anche gli enti locali, perché la corsa al riarmo avrà delle ricadute pesantissime sugli enti locali, dalla cultura all'istruzione alla sanità pubblica, e noi vogliamo, diciamo, invertire la tendenza e esprimere dalle città la nostra contrarietà alle guerre e alla corsa al riarmo.
Sciopero alla Pierburg di Livorno dopo che la RSU e la FIUM della CGIL hanno appreso che la Rheinmetall sta procedendo in maniera autonoma e unilaterale alla vendita degli stabilimenti Pierburg di Lanciano e di Livorno, ignorando completamente il ministero e gli impegni assunti al tavolo istituzionale. 2 ore di astensione dal lavoro con presidio e assemblea davanti allo stabilimento, come ci ha raccontato Massimo Bracini, segretario della FIUM CGIL di Livorno.
Rheinmetall si era presentata al tavolo con il Ministero delle Imprese del Made in Italy dicendo che avrebbe dato garanzie prima della cessione, così come noi avevamo sempre richiesto. In effetti ieri poi è avvenuta la cessione e quindi c'è un contratto di acquisto, ceduto tutto il settore Power System, tutti gli stabilimenti civili e automotive del gruppo Rheinmetall sono passati al fondo Equità, un fondo anche giudicato dai stessi sindacati tedeschi aggressivo, che ha effettuato licenziamenti senza garanzie, quindi hanno disatteso completamente gli impegni assunti, hanno firmato una vendita e noi non accettiamo di pagare il prezzo di questa operazione. È un fatto grave sul piano delle relazioni industriali. Quindi avevamo un tavolo aperto al Mimit e Rheinmetall aveva assicurato impegni e garanzie. Questi impegni non ci sono.
Voi ribadite, Rheinmetall non è un'azienda in crisi.
Assolutamente no, Rheinmetall è un colosso della difesa. Ovviamente il settore automotive ha più difficoltà, anche lo stabilimento di Livorno è da un paio di anni che attua ammortizzatori sociali, però Rheinmetall è un colosso che ha tutte le condizioni di poter rilanciare, oppure comunque nella cessione di vendita poteva dare garanzie formali, così come è stato fatto per gli stabilimenti tedeschi. Quindi i lavoratori italiani sono trattati da lavoratori di serie B. Noi non molleremo questa situazione, continueremo a dare iniziative di mobilitazione affinché si arrivi a definire un accordo di garanzia.
Il 10 marzo del 1946 le donne entrano in una cabina elettorale per le prime elezioni amministrative grazie ad un decreto legislativo luogotenenziale del 2 febbraio del 45, ma è il 2 giugno dello stesso anno che rappresenta la prima volta in cui le donne parteciparono ad una consultazione nazionale e che furono determinanti nel referendum popolare per la vittoria della Repubblica sulla monarchia. Tra loro c'era anche Cosetta Venturini, che oggi di anni ne ha 104. L'abbiamo incontrata nella sua casa di Scandicci e abbiamo conosciuto la sua storia attraverso il racconto che ha fatto con le sue parole. Sentiamo il servizio per TIF di Andrea Montigiani. Potete trovare la versione video del servizio sui canali social di TIF Media, Facebook, Instagram e TikTok.
Ma lei se lo ricorda quel giorno quando è andata a votare?
Tanto. No, per quello mi sembra da 10 ore. Ero piegata su un tavolino, me lo ricordo proprio bene.
Sono passati 80 anni dal giorno di cui parla questa signora. Il 2 giugno del 1946 gli italiani, tramite referendum, furono chiamati a scegliere la forma istituzionale dello Stato, ma soprattutto per la prima volta le donne esercitavano il diritto di voto.
Quando ci fu da scegliere fra monarchia e repubblica, cosa votò lei?
No, io penso la repubblica. Ora, se no, mi confondo.
Lei è Cosetta Venturini, nata a Rinaldi, ma vissuta tra San Martino alla Palma e Scandicci.
104 anni quando si arriva il 12 d'agosto.
Di anni, quel giorno ne aveva 24 e non era andata a votare da sola.
Ero incinta della mia figliola.
Aveva l'idea che fosse così importante per le donne votare quel giorno, o no?
No. Ma chi ce le diceva tante cose?
Al referendum andò a votare l'82% delle donne, ma non per tutte era chiaro quanto fosse importante quel gesto.
Ma erano tutti contadini, erano tutti gente nelle campi, ha capito? Gente andava a lavorare, ce n'era poca. Chi li comprava giornali?
Cosetta alla quarta elementare, presa a San Martino alla Palma, e ricorda quanto era difficile informarsi, soprattutto per l'istruzione imposta.
E l'appunto, erano due fascisti, questi due professori che ci facevano scuola lassù.
Lei che negli anni è stata prima attrice, ricamatrice e poi imprenditrice.
Sì, dove recitava?
Alla Sala di Popolo di San Martino.
Dal teatro con la compagnia del Pettirosso all'opera.
Io la Halla se l'ho vista.
Fino ai cappelli e alla bottega aperta a San Martino.
L'ho benedetto tutto.
Oltre che mamma, nonna e bisnonna.
Questa era la mia figlia.
Una cosa è certa, l'importanza di quel voto negli anni l'ha capita.
Penserei fatto bene io. Penserei proprio.
Anche perché da quel giorno e finché ha potuto non ha mai mancato di andarci a votare.
Io ho smesso da poco, ultimamente sono rotte femore alla gamba, insomma, sì, che mi è dispiaciuto anche.
Guardi, mi ha detto tante cose.
Tante cose.
Mi ha detto tante cose comunque. È stato un piacere.
Grazie.
Yeah.
Spazi delle Murate Idea Park di Firenze ospitano Pensare e Comunicare, il segno toscano, la mostra dedicata alla straordinaria stagione della grafica toscana e al ruolo che il manifesto ha avuto nel raccontare i cambiamenti culturali, sociali e politici del paese. Curata a partire da un'idea di Andrea Rauch, maestro del graphic design recentemente scomparso, l'esposizione raccoglie una selezione di opere provenienti dal Magma, il museo archivio della grafica e del manifesto di Civitanova Marche, un percorso che attraversa oltre 50 anni di comunicazione visiva pubblica, dai diritti civili alle campagne sociali, dalla partecipazione democratica alla cultura diffusa. L'esposizione è un omaggio alle figure di Andrea Rauch e di Roberto Nistri, lo storico editore di Controradio, appassionato collezionista e sostenitore della cultura visiva come forma di partecipazione e innovazione sociale. Sentiamo la direttrice responsabile di Controradio, Sara Maggi.
Controradio il 31 di marzo ha compiuto i suoi primi 50 anni e tra le varie manifestazioni e eventi che abbiamo organizzato durante tutto l'anno per questa, io non la chiamerei ricorrenza, per questo nuovo inizio, chiamiamolo così, ci teniamo molto a fare qualcosa che ricordasse specificatamente Roberto, il nostro presidente, il nostro editore storico. Roberto era un uomo dalle grandissime passioni, ovviamente la radio era la sua principale, però era anche un grande amante delle arti visive, era un sostenitore delle arti e amava proprio la grafica di un periodo particolare. Tra gli anni 70 e gli 80, quella grafica che nasceva dal basso, nasceva dai movimenti spontanei, culturali, sociali, politici. E allora abbiamo cominciato a lavorare su quest'idea. Abbiamo cominciato dall'Arci, con la quale spesso collaboriamo perché ci ricordavamo la ricchezza del suo patrimonio iconografico in manifesti per mettere insieme una mostra, e l'Arci ci ha fatto conoscere questa miniera di pietre preziose che è il Magma e il Museo della Grafica del Manifesto di Civitanova Marche. E lavorando con il suo direttore Enrico Lattanzi e con Rosy Kidd, questa artista che è la moglie di Roberto, abbiamo scoperto una grande perla. Siamo molto emozionati ovviamente per questa mostra. Alcune persone, non cito, molto vicine a Roberto Nistri ci hanno detto: questa mostra a Roberto sarebbe piaciuta tantissimo, l'avrebbe commosso, e quindi a maggior ragione l'emozione è molto forte.
Il Teatro Metastasio di Prato presenta Contemporanea 26 Focus Danza, che avrà luogo a Prato dal 9 al 13 giugno. L'edizione del festival La Sapienza del Corpo nel Tempo della Non Verità prosegue quel percorso di ricerca avviato lo scorso anno per riaffermare il corpo danzante come luogo di pensiero, conoscenza e presenza critica, come ci ha raccontato il direttore artistico del progetto Edoardo Donatini.
Per il secondo anno la Contemporanea si concentra su quello che è l'aspetto della danza, del corpo, lo indaga, lo osserva, lo guarda come oggetto e anche come soggetto, cioè c'è questa dicotomia, come dire, il corpo diventa un oggetto che viene in qualche modo modificato e probabilmente, come dire, non ha più quella centralità per l'essere umano. Ci sono compagnie ovviamente italiane per noi estremamente importanti, sia giovani ma anche di confermata esperienza. Ci sono delle compagnie che provengono anche dall'ambito più internazionale. Accanto a questo c'è un altro percorso molto importante, che è un rapporto con la compagnia Fincantieri, con KLM, che durante tutto il percorso del festival crea questo spazio all'interno del centro stage, col quale c'è un rapporto importante di dialogo, e costituisce questo luogo, che siamo l'Istituto Alti Studi Coreografici. Che cos'è durante tutte le giornate? Un tempo dedicato non solo allo studio ma anche al confronto, non solo con i professionisti ma anche tutti coloro che vogliono in qualche modo approcciare delle esperienze.
Fino al 21 giugno la Via degli Dei torna a trasformarsi in un percorso culturale a cielo aperto grazie alla 7ª edizione di Dei Suoni i Passi, il festival itinerante che attraversa l'Appennino tra Bologna e Firenze, con concerti, performance, incontri e produzioni originali. Giustina Terenzi ne ha parlato con Maurizio Busia, il direttore artistico. Tutto il programma su fabbricaeuropa.net.
Nel 2018, insieme a alcuni colleghi dell'altra parte dell'Appennino, Claudio Carboni e Carlo Maver, abbiamo deciso di metterci in marcia per studiare la Via degli Dei e per capire come immaginare un percorso fatto di tappe musicali. Dopo quel test siamo stati in qualche modo fermati dal Covid per un paio d'anni, e in quell'intorno di tempo la Via degli Dei è stata anche assalita, è diventata di moda tra i cammini più amati, anche per questo fatto che in qualche modo unisce Bologna e Firenze, ma anche se non si è troppo allenati in 5-6 giorni si riesce a fare, quindi tutti noi possiamo metterci alla prova per un cammino di quel tipo, pur se in qualche modo ci sono anche delle condizioni su cui stare attenti. E poi negli anni abbiamo immaginato di evocarla il più possibile, quindi chi vuole fare il cammino fa il cammino, vive l'ambiente, però di dedicarci magari un pochino di più alla cura dei concerti, per permettere anche a chi non è appassionato di camminate di venire a trovarci e godersi delle proposte musicali in ambienti inusuali. È rivolta anche ai ciclisti, tra l'altro partiamo da Bologna con un'iniziativa che coinvolge due musicisti che amiamo molto. Uno è Vincenzo Vasi, che in molti hanno intravisto nelle retrovie di Vinicio Capossera in tante situazioni, ma è uno dei suonatori di Theremin, questo strumento incredibile che richiama subito il cinema di tante età della storia del cinema, e Sebastiano De Gennaro. Due musicisti che sono in questo caso alle prese con i suoni delle biciclette. Infatti in questo progetto, che parte da un documentario intitolato Ciclofilia, ci mostrano come un mezzo così apparentemente semplice possa prendere delle sfumature legate al ritmo e a certe armonie rumoristiche.
Infine il libro della settimana, Firenze in bici, di Mauro Bonciani, edito dalle Lettere. Si può scoprire Firenze anche in bicicletta, pedalando tra monumenti, storia, parchi, lungo il suo fiume o sulle colline. Firenze in bici, l'ultimo libro di Mauro Bonciani, è una guida agile con 10 itinerari in città, facili e adatti a tutti, bambini compresi, e 5 escursioni più impegnative nei suoi dintorni, dal Chianti a Fiesole. L'autore, appassionato ciclista, profondo conoscitore di storia e cultura fiorentina, conduce il visitatore lungo percorsi che uniscono i grandi musei, l'Oltrarno, le basiliche, le ville Medice di Careggio e Castello, il Parco delle Cascine, il Viale dei Colli e Piazzale Michelangelo, suggerendo soste in luoghi meno conosciuti, spiegando capolavori anche minori, invitando a guardarsi attorno anche alla ricerca della fiorentinità che resiste senza fretta, come ci ha raccontato lo stesso Mauro Bonciani.
Firenze in bici è una piccola guida della città, appunto, in bicicletta. Sono 10 itinerari, ovviamente tutti molto facili, perché Firenze è una città di dimensioni piccole, con poche salite importanti, quindi sono percorsi adatti a chiunque, anche biciclette a noleggio, bambini, anziani, e sono divisi per temi. Quindi per esempio c'è una girata sul Viale dei Colli, naturalmente, no? Quindi partendo dall'Arno, salendo Viale Michelangelo, Piazzale Michelangelo, poi scendendo ci sono c'è un percorso per esempio per le Ville Medice, uno dei gioielli di Firenze, purtroppo molto poco visitato, c'è banalmente, tra virgolette, un giro sui viali che però permette di andare al cimitero degli inglesi, permette di arrivare al Tefilarium del Roste. Insomma, sono 10 itinerari tutti molto semplici, pensati per far conoscere la Firenze. Non solo dell'arte, ma anche tra virgolette la Firenze vera. Quindi, per esempio, ho messo le Cure, ho messo l'Oltrarno, quindi per cercare di, per il turista o il fiorentino un po' curioso, che vuole uscire un po' anche dai luoghi comuni, per cercare di mostrargli una Firenze diversa con un mezzo diverso come la bicicletta, che permette ovviamente un approccio molto più tranquillo.
Il cortocircuito è molto interessante perché hai unito la passione per la bicicletta alle tue straordinarie competenze e conoscenze sulla città di Firenze, che sta piena di momenti nascosti, di angoli da approfondire.
Sì, è stato un po' così, nel senso, le mie due grandi passioni, appunto la bicicletta e Firenze, in questo libro si sposano perfettamente, perché tra l'altro appunto la bicicletta è un mezzo ideale, no? Per fare delle soste anche non previste. Io lo scrivo all'inizio del libro, questi sono itinerari che possono durare 2 ore come tutta la giornata, no? Che ti puoi fermare a vedere un museo, in un negozio, scoprire un piccolo giardino e, ecco, incuriositi su, diciamo, anche leggende fiorentine, personaggi fiorentini, andando un po' oltre appunto le solite cose. E come scrive l'amico Paolo Ciampi nell'introduzione, è anche l'ambizione mia e delle lettere che hanno appunto stampato questo libro, è anche dare uno strumento per, diciamo, un turismo meno affollato, ecco, cercare di diffondere un po' in tutta la città, in tutti gli ambienti della città, il turismo, in modo che sia scoperta l'intera Firenze e non solamente chiaramente, no, il centro storico con i suoi capolavori imperdibili, però dove è diventato un po' più difficile, ecco, goderseli.
E per la puntata di Big Mac di quest'oggi è tutto. La nostra rubrica che racconta il meglio della settimana dell'informazione su Controllo Radio torna domenica prossima. Restate con noi e buon ascolto sulle nostre frequenze.
Big Mac. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.